Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Un saluto a tutte e tutti, questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata qui della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ramaccioli e questa è l'edizione di sabato 11 aprile 2026. Partiamo con le notizie che riguardano la crisi nel Medio Oriente, l'aggressione militare di Israele e Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Sappiamo che adesso insomma sono due giorni che c'è un cessate il fuoco, c'è la questione del Libano. Facciamo il punto della situazione attraverso un articolo interessante, ampio, ben strutturato su Il Post, articolo di ieri, venerdì 10 aprile 2026. Trump ha minacciato i negoziatori iraniani. È il 42esimo giorno della guerra in Medio Oriente, ne sono passati due dall'inizio del cessate il fuoco. Israele e Stati Uniti ribadiscono che il Libano non è incluso nell'accordo. Iran e vari paesi europei chiedono che lo sia. E la cosa rischia di complicare i negoziati di domani in Pakistan. Per domani si intende proprio oggi. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. Il Post propone un live blog dove sono insomma raccolte tutte le notizie aggiornate naturalmente all'ultimo momento possibile rispetto a questa edizione di Press Corner. I negoziati fra Israele e Libano cominceranno martedì. L'ufficio della presidenza del Libano ha annunciato che c'è stata una telefonata preliminare per definire l'inizio di negoziati fra Libano e Israele. Martedì l'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti, Nada Ahmadeh Makud, e il suo corrispettivo israeliano, Yekiel Leiter, si incontreranno nella sede del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti a Washington per discutere di un possibile cessate il fuoco. Parteciperà anche l'ambasciatore statunitense a Beirut, Michael Issa. I colloqui non coinvolgeranno quindi esponenti di alto livello dei governi, ma sono comunque importanti perché i due paesi non hanno da tempo relazioni diplomatiche e i loro rappresentanti si sono incontrati raramente negli ultimi 50 anni. Nel pomeriggio, con un comunicato, il gruppo radicale Hezbollah aveva pubblicamente invitato il governo libanese a rifiutare i colloqui. Altra notizia che riguarda invece la guerra contro l'Iran: la delegazione iraniana è arrivata in Pakistan più o meno nelle prime ore del sabato della giornata per quello che riguarda Islamabad, quindi in Pakistan. La delegazione appunto iraniana è arrivata, lo ha comunicato la televisione di Stato iraniana. Sono presenti Mohammad Bagher Kaliba, presidente del Parlamento e capo delegazione, Sayed Abbas Arachki, ministro degli esteri, Ali Akbar Ahmadian, il segretario del Consiglio Supremo di Difesa, Mohammad Bakher Zolkadr, il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, Abdol Nasser Emmati, governatore della Banca Centrale, alcuni altri parlamentari, i gruppi di esperti in materia di diritto, economia, questioni militari, politica e sicurezza. I mediatori pakistani stanno parlando con tutti prima dell'inizio dei negoziati. Le attività diplomatiche del governo pakistano sono state notevoli. Negli ultimi due giorni il primo ministro Shehbaz Sharif ha parlato con 8 leader di altrettanti stati, l'emiro del Qatar, i presidenti di Francia e Turchia, il primo ministro del Libano, il re del Bahrain, il cancellieri di Germania e Austria e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ministro degli esteri Ishaq Dar, che è anche vice primo ministro, ha avuto colloqui telefonici con oltre 10 corrispettivi stranieri e ha incontrato personalmente l'ambasciatore cinese a Islamabad. Nel complesso si tratta di 25 contatti diplomatici in più o meno 48 ore. Uno spunto interessante: quanto è costata finora la guerra? Fra i 25 e i 35 miliardi di dollari, fra i 20 e i 30 miliardi di euro circa, secondo le stime dell'American Enterprise Institute, un centro studi statunitense. Le ha elaborate Elaine McCusker, funzionaria di alto livello e responsabile del bilancio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti durante il primo mandato di Trump. La cifra più bassa comprende solo i costi sostenuti dagli Stati Uniti, quella più alta anche le spese dei paesi alleati nella regione. In particolare gli Stati Uniti e i paesi del Golfo hanno speso oltre 13 miliardi di dollari in intercettori e quasi 10 miliardi in bombe e missili usati per colpire obiettivi. I mezzi statunitensi danneggiati o distrutti in guerra, come gli aerei, valevano circa 2,6 miliardi di dollari, mentre la spesa per pagare gli extra a soldati e dipendenti equivalgono a circa 40 milioni di dollari. McCusker sottolinea che le spese conteggiate sono parziali e potranno aumentare notevolmente nel bilancio finale fino a 80-100 miliardi, anche se la guerra dovesse concludersi oggi. Immaginiamo che queste siano notizie che facciano molto piacere ai contribuenti statunitensi. soprattutto in virtù del fatto che l'attuale amministrazione e l'attuale presidente Donald Trump ha vinto le elezioni proprio, diciamo, tra le altre cose, facendo riferimento alla volontà di non esportare più guerre, di non impegnare più gli Stati Uniti in guerre lunghe, estenuanti e anche costose, come vediamo appunto da queste cifre. Diciamo che da quello che appare, un'analisi anche, insomma, anche solo superficiale, non è per niente un buon affare per Donald Trump aver intrapreso questa guerra nei confronti dell'Iran, guerra che sembra sempre più, diciamo, svolta quasi da proxy di Israele, cioè questa è una guerra israeliana il cui primo ministro Netanyahu è riuscito, insomma, tanto di cappello, ma forse non è stato neanche così difficile, a convincere Trump a fare degli Stati Uniti il suo braccio armato nei confronti dell'Iran. Questo è un po' il quadro che emerge. Andiamo avanti, sempre all'interno dell'articolo del Post, un articolo strutturato in tanti lanci, interessante per questo, che dà un'idea, insomma, abbastanza ampia degli avvenimenti. Sia l'Iran che gli Stati Uniti hanno nuove richieste, in queste ore stanno emergendo temi supplementari che saranno oggetto dei negoziati di cui non si era parlato in precedenza. L'Iran, attraverso il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, che sarà uno dei principali negoziatori per il regime, ha detto che i colloqui non potranno nemmeno cominciare se prima non verranno sbloccati i beni iraniani congelati all'estero. Non ha chiarito a che beni congelati faccia riferimento, ma in passato fondi statali iraniani e conti personali di alcuni leader del regime sono stati bloccati in ragione delle sanzioni internazionali e di quelle statunitensi. Secondo il Washington Post, invece, la delegazione statunitense nel corso dei negoziati chiederà la liberazione di cittadini americani detenuti in Iran, se ritiene che siano almeno 6. Gli Stati Uniti chiederà che sia loro permesso di lasciare il paese come se di buona volontà. Nei giorni scorsi il regime ha permesso la partenza di 2 cittadini francesi e di 1 giapponese precedentemente detenuti. Nel frattempo, questo aggiornamento riferito alla giornata di ieri verso le 8 di sera, gli attacchi in Libano non si fermano né rallentano. È stato un altro giorno di bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, soprattutto nel sud del paese, nella valle della Beka, a ovest di Beirut. Un attacco nella città di Nabatieh ha colpito un palazzo del governo e ha ucciso 13 membri delle forze di sicurezza libanesi. Secondo i media statali libanesi, un altro bombardamento contro un autolavaggio nel sud del Libano ha ucciso 6 persone. Sono proseguiti anche i lanci di razzi di Hezbollah. Un soldato riservista israeliano è stato gravemente ferito da un attacco con un drone nel sud del Libano. Andiamo avanti, sempre all'interno dell'articolo del Post, qualche dettaglio su come saranno i negoziati, lo racconta Al Jazeera, dicendo prima di tutto che i negoziati di domani non saranno faccia a faccia, ma si svolgeranno attraverso quelli che in gergo diplomatico sono definiti colloqui indiretti. Le delegazioni statunitensi e iraniane saranno in 2 stanze diverse, i mediatori pakistani faranno la spola fra una e l'altra, riferendo richieste, proposte e risposte. È un metodo di negoziato abbastanza comune, soprattutto fra rappresentanti di 2 paesi in guerra. Le delegazioni arriveranno dalla base aerea Nur Khan nei dintorni di Islamabad e da lì si sposteranno all'Hotel Serena, una struttura di lusso della città che nei giorni scorsi ha provveduto a trovare nuove sistemazioni agli ospiti che vi alloggiavano. L'intera struttura è stata requisita dal governo pakistano per i negoziati. Le delegazioni saranno ospitate nell'hotel e si tratterranno all'interno dell'hotel. E tratteranno anche, diciamo, gli eventuali accordi, insomma, diciamo che le trattative si svolgeranno all'interno dell'hotel. Alcuni esperti citati da Al Jazeera dicono che, viste le grandi distanze iniziali fra posizioni di Stati Uniti e Iran, il vero obiettivo del primo giorno è trovare qualche base per far proseguire il dialogo. Poi concludiamo gli aggiornamenti, almeno ci fermiamo perché poi l'articolo procede molto, insomma, è un buono strumento, diciamo, per darsi un'idea anche della successione degli avvenimenti. Interessante questo lancio, un primo parziale bilancio degli attacchi su scuole e ospedali iraniani. Valutare i danni causati dagli attacchi statunitensi e israeliani sulle strutture civili iraniane è molto difficile, perché verificare le informazioni in modo indipendente resta impossibile per tutti i media internazionali, perché le informazioni che arrivano dall'interno dell'Iran sono parziali. Il blocco di internet dura ormai da più di 40 giorni. La Mezzaluna Rossa iraniana, principale organizzazione umanitaria del paese, qualche giorno fa ha però effettuato una prima stima dicendo che 763 scuole, 316 strutture sanitarie, ospedali e cliniche sono state danneggiate o distrutte. Notizia dall'alto che si commenta da sola rispetto, diciamo, la volontà di distruzione delle infrastrutture civili più che di quelle militari da parte di Israele e Stati Uniti, che ormai, diciamo, su questo l'IDF, l'esercito israeliano, è, si può dire, maestro, cioè quello di bypassare ogni tipo di limite così di umanitario, di decenza umanitaria, e distruggere tutto quello che c'è. È proprio un tipo di strategia, evidentemente. Gli Stati Uniti evidentemente lì sono andati dietro. Non è che in passato gli Stati Uniti avessero brillato per, diciamo così, scelte selettive di obiettivi, però, diciamo, quello che sta avvenendo, che è avvenuto in Iran e sta avvenendo in Libano, sembra proprio il metodo Gaza, cioè la distruzione totale di tutto quello che c'è, distruggere tutto per essere sicuri di annichilire l'avversario. Non so, a me sembra personalmente una sorta di crimine nei confronti dell'umanità, però poi, insomma, ormai è saltato tutto, vale tutto praticamente. Sul campo, ovviamente, dove vige la legge del più forte, ma anche nei commenti, nella valutazione. È interessante sentire, non sentire voci che sottolineino questo tipo di brutalità, cioè la devastazione voluta, studiata, di obiettivi civili. 763 scuole, 316 strutture sanitarie, ospedali e cliniche, insomma, non è casualità. Comunque, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato almeno 23 attacchi a strutture sanitarie. Il New York Times, in un'analisi basata sulla verifica di video postati sui social, ha confermato gli attacchi su almeno 22 scuole e 17 strutture sanitarie, una minima parte della devastazione causata dalla guerra. Questo, insomma, come abbiamo detto, poi l'articolo sul Post, che è un po' un contenitore, un live blog quasi, procede con tanti spunti, evidentemente sarà anche aggiornato nelle ore successive al momento in cui l'abbiamo appunto inserito in rassegna stampa. Suggeriamo, insomma, di tenerlo d'occhio per seguire in maniera abbastanza chiara quello che avviene. Passiamo al Corriere della Sera, segnaliamo un articolo a firma di Greta Privitera da Islamabad. USA-Iran, i 5 nodi per una possibile intesa. Nodi difficili da sciogliere: dal transito libero nello stretto all'arricchimento dell'uranio e le milizie alleate. Sul tavolo dei negoziati, gli uomini della Repubblica Islamica depongono un foglio con 10 punti precisi. Gli americani ne avevano preparati 15, ma Donald Trump, in cerca di un exit strategy, ha dato il via libera a partire proprio da quella bozza iraniana, nella speranza di imbastire una tregua e di venire fuori dal groviglio di questa guerra che lui e Benjamin Netanyahu hanno innescato 42 giorni fa. Diciamo, Benjamin Netanyahu e lui. Diciamo, la lettura, la chiave di lettura di una così di un ruolo da master da parte di Israele e di esecutore da parte degli Stati Uniti ci convince abbastanza. Poi, naturalmente, le motivazioni possono essere diverse, è necessario un approfondimento di questo tipo di tesi, però l'impressione è un po' questa, cioè questa è una guerra che non conviene in alcun modo a Donald Trump e agli Stati Uniti, non hanno alcun tipo di interesse a portarla avanti. Eppure, mentre invece Israele, in guerra ormai permanente contro tutti, insomma, ha buon gioco ad avere, insomma, come braccio armato della propria volontà di potenza, quello degli Stati Uniti, il braccio degli Stati Uniti, che è abbastanza, insomma, ben strutturato, il braccio armato degli Stati Uniti. Non si tratta di trattative facili, andiamo avanti con l'articolo. E se resta impossibile prevedere come andrà la prima giornata di colloquio a Islamabad, già il semplice confronto fra i due piani lascia intravedere quali saranno i 5 nodi da sciogliere, per usare un eufemismo generoso. Un esempio: Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha detto che due requisiti, un cessate il fuoco in Libano e lo sblocco dei beni iraniani sotto sequestro, già l'abbiamo citato nel precedente articolo, questo, devono essere soddisfatti prima che inizino i negoziati. Donald Trump reclama a gran voce la riapertura totale dello stretto di Hormuz, snodo vitale di questo conflitto. Consegnare il controllo dell'area agli iraniani equivarrebbe per gli alleati americani del Golfo a uno scenario da incubo. Nella proposta degli Ayatollah, però, Teheran intende tenere salde le redini del passaggio, con il ministro Abbas Araghchi che promette transiti sicuri sotto la gestione militare iraniana, senza però specificare se si tratti di un allentamento concreto della morsa. Secondo le fonti, il piano autorizza Iran e Oman a imporre una tariffa fino a 2 milioni di dollari per nave, destinando i proventi alla ricostruzione del paese. Se i colloqui di Islamabad andassero a monte, Teheran potrebbe sempre chiudere di nuovo lo stretto, rigiocando la sua carta maestra. Il programma nucleare, a un mese dall'inizio della guerra, il motivo originario sembra quasi svanito nella memoria, ma il 26 febbraio, due giorni prima che iniziassero i raid israeliani e americani, le delegazioni di Teheran e Washington sedevano a Ginevra per discutere di nucleare. Da decenni Stati Uniti e Israele accusano gli Ayatollah di ambire la bomba atomica, accusa che la Repubblica Islamica ha sempre smentito. Nel piano in 10 punti, l'Iran rivendica il diritto all'arricchimento dell'uranio e la revoca delle risoluzioni della IEA, mentre gli americani pretendono arricchimento zero e la consegna dei 400 kg di uranio già portati al 60%. Poi ci sono gli alleati, la spinosa questione degli alleati e dunque anche Hezbollah libanese resta il nodo più rovente, capace di far saltare la tregua prima ancora dell'avvio dei colloqui con gli attacchi di Netanyahu in Libano che continuano ad infiammare il fronte. Gli iraniani esigono che Israele e Stati Uniti cessino le operazioni contro le loro milizie alleate, mentre Washington pretende che Teheran interrompa finanziamenti e sostegno a Hezbollah, Hamas, Houthi e milizie sciite irachene. Poi basta attacchi, l'Iran vuole garanzie ferree, niente più raid sul suolo nazionale, i mediatori avrebbero chiesto un garante di peso, come Cina o Russia, eppure il ritiro delle truppe statunitensi dalla regione. Washington non sarà d'accordo, specie nei giorni caldi dopo un'ipotetica intesa, dicono i mediatori a Wall Street Journal che Teheran avrebbe già fatto un passo indietro su questo punto, ma gli Stati Uniti dal canto loro premono per limitare le capacità militari iraniane. E poi c'è una compensazione, Teheran chiede la revoca di tutte le sanzioni primarie imposte da Washington, ma la loro cancellazione richiede un via libera del Congresso, che difficilmente accetterà di abbandonare molte delle misure legate alle accuse di attività terroristiche e agli abusi dei diritti umani. Questo è l'articolo sul Corriere della Sera, come detto, a firma di Greta Privitera da Islamabad. Passiamo a un interessante articolo da Pagine Esteri. Trump canta vittoria, ma in Iran ha subito una sconfitta strategica. La firma è quella di Marco Santopadre, voce che tra l'altro chi ascolta Radio Città Aperta da tempo conosce molto bene. Dopo essere stato smentito da Netanyahu, il cessate il fuoco non include il Libano, aveva detto mercoledì all'alba il premier israeliano, prima di ordinare un massiccio bombardamento del paese dei cedri, che ha provocato più di 250 morti e migliaia di feriti, Donald Trump sta tentando di aggiustare il tiro. Tra una dichiarazione di vittoria e l'altra, inserita in proclami sempre più contraddittori e sconclusionati, l'inquilino della Casa Bianca cerca ora di convincere il suo alleato, secondo molti il vero dominus del sodalizio, a non esagerare in Libano per non far saltare un cessate il fuoco al quale evidentemente tiene molto. Del resto, per ottenerla e con essa una via d'uscita onorevole dalla trappola nel quale si è infilato il 28 febbraio con l'inizio dei bombardamenti su Teheran, il presidente degli Stati Uniti ha dovuto concedere molto la controparte, pur rivendicando il pieno successo di una strategia che non è mai stato in grado di spiegare in modo convincente neanche per i suoi stessi elettori. Non sono solo i detrattori del tycoon a notare quel che appare un significativo fallimento strategico per la Casa Bianca e gli interessi statunitensi. Più di 5 settimane di massicce operazioni militari che sono costate decine di miliardi alle casse federali, abbiamo più o meno quantificato negli articoli precedenti, non hanno ottenuto né il crollo del regime iraniano né la sua sostituzione con delle seconde o terze file disponibili a conservare il potere a Teheran, adeguandosi ai diktat di Washington sulla base di un modello già sperimentato, apparentemente con efficacia, in Venezuela. Non solo gli attacchi israelo-americani non hanno causato una sollevazione popolare, ma anzi l'aggressione esterna ha ricompattato attorno al regime alcuni settori politici e popolari che in condizioni di normalità manifesterebbero ben poche simpatie per gli Ayatollah. Neanche le consistenti minoranze etniche che popolano alcune regioni dell'Iran si sono rese disponibili a fungere da fanteria di un'operazione militare che dal cielo ha causato enormi danni al paese, ma non lo ha piegato. Neanche l'apparato militare iraniano, sicuramente fortemente danneggiato, è stato però azzerato da bombardamenti che hanno colpito, a detta del Pentagono, circa 13.000 obiettivi. molti dei quali, come abbiamo visto, civili. L'Iran anzi è riuscito a tenere testa all'enorme schieramento militare offensivo utilizzando tecnologie belliche relativamente a basso costo a fronte delle armi estremamente costose utilizzate dagli avversari per attaccare il territorio iraniano o per difendere i paesi del Golfo, colpiti per rappresaglia da Teheran. I continui lanci di missili e droni da parte dell'Iran hanno provocato enormi danni economici agli alleati arabi degli Stati Uniti, rivelando l'estrema fragilità delle petromonarchie, ma anche delle decine di basi e postazioni militari statunitensi sparse in Medio Oriente. Una fragilità rivelata in maniera eclatante dall'impossibilità per Washington e le varie potenze sunnite di riaprire manu militari lo stretto di Hormuz al passaggio delle petroliere e delle navi cariche di fertilizzanti, con conseguenze ancora difficili da valutare per l'intera economia globale. Non solo Trump non è riuscito a impadronirsi del petrolio iraniano, ma le conseguenze del blocco di Hormuz gravano sull'economia del suo paese, provocando rabbia e disorientamento tra i cittadini statunitensi. L'articolo procede poi, insomma, è abbastanza lungo, il senso l'abbiamo comunque già abbastanza intuito e lo condividiamo molto, ne suggeriamo la lettura completa. Noi andiamo avanti con la rassegna stampa, segnalando un altro aspetto interessante di questa vicenda, di questa enorme vicenda che va sostanzialmente dall'Iran, passa per il Libano, arriva a Washington, c'è di mezzo anche la Santa Sede. Siamo sul Fatto Quotidiano, articolo del 9 aprile 2026. I rapporti fra Stati Uniti e Santa Sede in una fase critica, le relazioni si sono deteriorate dopo la guerra in Iran. Il Vaticano accoglie la tregua in Medio Oriente con soddisfazione, ma le distanze restano e sembra ormai lontana la collaborazione con la Casa Bianca che ha contraddistinto il ministero di Giovanni Paolo II. Soddisfazione. Leone IV ha accolto la tregua in Iran, in seguito violata, come segno di viva speranza, ma non abbassa la guardia. Il Papa esorta alla preghiera per accompagnare il lavoro diplomatico in corso, che ritiene delicato. Rinnova perciò l'invito alla veglia per la pace. Sabato 11 aprile, cioè oggi, Basilica di San Pietro. Tregua violata o rispettata che sia, non vuol dire pace. Nel sud del Libano, escluso dal cessare il fuoco, è sempre guerra, con interi villaggi cristiani in pericolo. Ma non soltanto cristiani, diciamo, tutti i villaggi sono in pericolo. Ovviamente il Papa pensa più a quelli cristiani, anche se sono tutti esseri umani. Vabbè, comunque. Non perdete la speranza, ha scritto il pontefice alle famiglie del villaggio di Debel dopo che un convoglio umanitario con 40 tonnellate di beni di prima necessità si è fermato perché colpito da spari in una zona di fuoco incrociato, segnando l'ennesima violazione del diritto internazionale umanitario. Il pontefice appare nuovamente pacato rispetto a martedì scorso, il suo monito rispetto alle minacce trumpiane all'Iran è stato parzialmente ascoltato, così come il pressing di tanti altri leader, dalla Cina al Pakistan. L'Iran può iniziare il processo di ricostruzione, ha sancito Trump a commento della tregua, quasi a voler voltare pagina. La questione però non si limita al binomio guerra-tregua, non c'è più feeling tra il Vaticano e gli Stati Uniti di Trump. Qualcuno ci sperava con il primo Papa americano, ma la frattura è esistenziale. La Santa Sede ritiene un'utopia pensare che la pace sia garantita dalle armi e dagli equilibri, come affermato dal suo segretario di Stato Pietro Parolini, intervistato da Dialoghi, e ritiene che gli arsenali vadano svuotati. Trump invece crede nella pace attraverso la forza e ritiene che gli Stati Uniti siano l'unica potenza in grado di garantirla. Per giunta il suo sottosegretario Stephen Miller a gennaio dichiarava alla CNN che l'autorità e il potere sono regole di ferro nel mondo di oggi. Prosegue l'articolo segnalando i vari contrasti anche ai tempi di Bergoglio, anzi soprattutto ai tempi di Bergoglio, che stanno un pochino segnando i rapporti sempre più critici fra Santa Sede e Stati Uniti. Segnalo, questo l'ho sentito dall'analista Lucio Caracciolo, ospite di una trasmissione televisiva, mi pare di Bianca Berlinguer, c'è stato anche un episodio che se confermato sarebbe molto grave, la convocazione da parte di alcuni altri funzionari degli Stati Uniti del nunzio apostolico Vaticano negli Stati Uniti, a cui è stato velatamente, insomma, minacciata una nuova cattività avignonese per il Papa qualora fossero proseguite le critiche nei confronti della politica di Donald Trump degli Stati Uniti. Ricordiamo la cattività avignonese del pontefice fa riferimento a un assoggettamento del potere del Papa al potere politico, in quel caso del re di Francia. C'è, giusto per confermare questa notizia, che appunto io ho sentito in televisione personalmente, citiamo alcuni titoli che abbiamo trovato. C'è un articolo sul Manifesto, ricordate Avignone, il Pentagono preme sul Papa, anche la Repubblica ne parla, Pentagono Chiesa dall'incontro col Nunzio alle presunte minacce di una nuova Avignone, c'è anche articolo 21 che è uscito appunto con questo titolo, le minacce del Pentagono contro Leone IV, devo studiare le carte, ne leggiamo un pezzetto, il vicepresidente americano J.D. Vance si salva in calcio d'angolo, lui del duro scontro che a gennaio abbia avuto luogo fra l'allora nunzio apostolico degli Stati Uniti, cardinale Christophe Pierre, e una squadra di esponenti del Pentagono, cioè del Dipartimento della Guerra, che per motivi strani molti continuano a chiamare Dipartimento della Difesa, nonostante Trump ne abbia cambiato il nome, non sa nulla, studierà, ha detto, e poi farà sapere la sua idea. Chi non sembra dover studiare è il giornalista Mattia Ferraresi, che ha raccolto informazioni così dettagliate, pubblicandole poi su The Free Press, da aver costretto gli alti gradi del Pentagono a confermare il rituale incontro, sebbene dando l'impressione di scrivere con la fronte imperlata di sudore, definendo però la sua ricostruzione esagerata e distorta. Allora cominciamo da cosa è stato confermato. Il sottosegretario della guerra per la politica, Eldridge Colby, insieme a funzionari d'alto grado, hanno chiesto all'allora nunzio di raggiungerlo nei loro uffici. Cosa dovevano dirgli? Che la Chiesa Cattolica avrebbe fatto bene allinearsi alla postura energica, diciamo bellicista, del presidente Trump. Una sollecitazione che sarebbe stata formulata ricordando al porporato che la potenza di Washington è tale da poter riportare il Papa americano ad Avignone. Tutti i testi scolastici ricordano il periodo della deportazione avignonese dei papi per via dei loro contrasti con i monarchi e con parte cospicua della nobiltà romana. Ecco, su Avignone il vicepresidente Vance è apparso, ha detto di non sapere. Il fatto è talmente rilevante che, essendo lui il più alto in grado fra i cattolici nell'amministrazione Trump, appare anche strano. Potrebbe essere confermata questa notizia, non sarebbe sarebbe abbastanza grave. Comunque andiamo avanti con una notizia invece di politica interna, siamo nella fase conclusiva di questa edizione della rassegna stampa, siamo sul giornale Contropiano. La crisi politica del governo Meloni non è ancora esplosa, ma è già cominciata, a cura dell'articolo a firma di Sergio Cararo. Il governo c'è, resterà in carica fino alla fine del suo mandato, non c'è alcuna intenzione di fare un rimpasto né di andare ad elezioni anticipate. Questo è quanto ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua informativa al Parlamento di qualche giorno fa. Era un intervento molto atteso perché era il primo a poco più di 2 settimane dalla sconfitta subita nel referendum e nel pieno della crisi in Medio Oriente, che rischia di scatenare una crisi economica globale. Andrò avanti fino alla fine della legislatura, ha giurato in aula Giorgia Meloni, ma per molti osservatori non è affatto vero, anzi sta mettendo in conto elezioni già per quest'autunno, per di più dentro un quadro mondiale estremamente turbolento e con l'economia che lancia segnali d'allarme su tutti gli indicatori, inclusi quelli del mancato controllo e della speculazione sui prezzi dei carburanti. I toni da comizio per i propri supporters non nascondono, ma al contrario evidenziano qualcosa di più di un'incertezza, ossia il sentore sempre più evidente che il terreno sotto i piedi del governo stia smottando. La Meloni però ha colto un punto di contraddizione del cosiddetto campo largo quando ha affermato che mi attaccate ma non invocate le mie dimissioni, il che è vero. Probabilmente, testuale la Meloni, sarebbe convenuto sul piano tattico invocare le elezioni per giocare sull'effetto sorpresa e sulle divisioni delle forze d'opposizione, ma questo è lo scenario che l'opposizione teme di più, tanto che attacca il governo ma non invoca le dimissioni. Non temete, ci siamo presi l'impegno per governare 5 anni ed è esattamente quello che faremo. Per spiegarsi la mancanza di coraggio politico del campo largo nel chiedere le dimissioni del governo Meloni e le preoccupazioni della Premier sulle elezioni anticipate, occorre buttare un occhio ai sondaggi e alle contraddizioni interne alla maggioranza di governo su un'eventuale nuova legge elettorale che ridisegni ulteriormente i collegi. Secondo il barometro politico di aprile, nei sondaggi politici di Demopolis emerge un quadro tutt'altro che positivo per il partito della Meloni. Fratelli d'Italia cala infatti dell'1,5% in poche settimane, fermandosi al 28,5%, ma rimanendo ancora davanti al PD, che però non ha fatto il balzo sperato dopo il voto referendario. Il PD con il 22,8% rimane la seconda forza del paese e la prima interna al campo largo, dentro il quale cresce un pochino il Movimento 5 Stelle, più 0,5% che lo porta al 12,5%, mentre la VS rimane al 6,6% e Italia Viva al 2,4%. La Lega di Salvini con il 7,2% galleggia ma perde terreno dopo la sconfitta al referendum, così come Forza Italia, 8,3%, che cala nei sondaggi politici nazionali rispetto al mese precedente. Poi ci sono i due outsider, Futuro Nazionale di Vannacci col 3,5% e la lista di Carlo Calenda al 2,7%. Il primo sembra essere il fattore che ha eroso consensi proprio Fratelli d'Italia, ritenuti troppo poco fascisti per i gusti del generale, e il secondo continua a sproloquiare dentro la propria bolla. Se Vannacci e Calenda rimanessero fuori dalle coalizioni del centrodestra e del centrosinistra, lo scenario che emerge sarebbe di parità, ma con un lieve vantaggio per il campo largo. Potere al Popolo ha chiesto le dimissioni al governo la sera stessa del risultato del referendum, una richiesta velleitaria e niente affatto, dagli scenari indicati ormai da molti sondaggi, la frenesia della Meloni per una nuova legge elettorale nasce dal fatto che vede proprio nella modifica del sistema elettorale la chiave per poter evitare scenari di pareggio e consolidare la propria leadership nei prossimi anni. Questo era Sergio Carraro su Contropiano. Siamo in chiusura con due articoli che riguardano la tecnologia in qualche modo, di segno molto diverso. Il primo un po' inquietante, il secondo per me meraviglioso. Citiamo il primo sul Corriere della Sera. Claude Mythos, il modello di Anthropic che spaventa, per ora non lo diamo al pubblico, anteprima per le big tech. Se Claude Mythos Preview fosse esistito 2 anni fa, non avremmo mai avuto l'incidente informatico di CrowdStrike che aveva paralizzato aeroporti e banche di tutto il mondo. Un esercizio del pensiero, certo, purtroppo non si può tornare indietro nel tempo, ma l'idea alla base del progresso del progetto Glasswing di Anthropic è proprio questa: proteggere le infrastrutture tecnologiche con uno strumento di intelligenza artificiale capace di scovare in tempo record i cosiddetti bug zero day, falle nel codice informatico ignote agli stessi sviluppatori software che vengono sfruttati dagli hacker per i propri scopi. Dietro il nuovo modello c'è ancora Anthropic, l'azienda tech salita alle luci della ribalta nelle scorse settimane per il suo scontro ideologico e commerciale con il Pentagono. Allora l'azienda guidata da Dario Amodei aveva tenuto salda la propria posizione su due principi: il divieto di usare la sua intelligenza artificiale per sviluppare armi automatizzate o per sorvegliare gli americani, uscendone perdente e vincente al tempo stesso, con 200 milioni di contratti andati in fumo, ma con una reputazione rafforzata. Project Glasswing è un consorzio che riunisce al proprio interno concorrenti nel settore dell'intelligenza artificiale, come Google, giganti della tecnologia, Microsoft, Amazon e Apple, specialisti nel settore della sicurezza come Cisco, CrowdStrike, e istituzioni dell'open source Linux Foundation. Le aziende avranno libero accesso al nuovo modello di intelligenza artificiale della serie Claude, che a detta di Anthropic stessa avrebbe subito dimostrato capacità straordinarie nell'ambito della cyber security. Mythos Preview sarebbe già stato in grado di scovare falle nel codice sorgente dei maggiori sistemi operativi e browser, rimaste pericolosamente silenti per decenni. Un modello messo a disposizione di aziende critiche per la cybersicurezza. Anthropic ha fornito alle aziende l'equivalente di 100 milioni di dollari in token per il progetto e 4 milioni di dollari in donazioni dirette alla realtà di cybersicurezza open source, ma non nelle mani degli utenti comuni. E la ragione è semplice: come è stato anticipato in un leak a fine marzo, se messo nelle mani sbagliate, Mythos o Mythos, adesso non so come si pronuncia, o altri modelli simili potrebbero essere usati per ragioni opposte rispetto a quelle del Project Glasswing. Il consorzio nasce in un'ottica difensiva dell'uso corretto di questi strumenti, spiega Alessandro Armando, direttore del CINI Cyber Security National Lab, ma non si può escludere che altri attori possano usare tecnologie analoghe per costruire una minaccia formidabile alla sicurezza informatica. Chiudiamo invece con la notizia del ritorno a casa della missione lunare Artemis 2, che questi giorni scorsi insomma si è resa protagonista di un viaggio lunghissimo, più di 1 milione di chilometri, con tanto di un giro intorno alla Luna. Io ho seguito la diretta nottetempo ed è stato veramente molto bello. si è trattato dei primi quattro esseri umani, i quattro astronauti della missione lunare Artemis, mi pare tre statunitensi e un canadese, sono gli primi esseri umani ad allontanarsi così tanto dalla Terra, ed è qualcosa, insomma, di importante, di incredibile, di meraviglioso. Ovviamente notizia che è stata messa molto in secondo piano, quasi oscurata dalle vicende della guerra, dalle cronache di guerra. Questo dà un pochino il senso di come sta funzionando l'umanità in questo momento. Non sta funzionando per niente bene. Insomma, è stata una missione che va ad anticipare di qui a qualche anno, si dice un paio di anni, forse tre, il ritorno dell'essere umano sulla Luna, e resta appunto il dato di questo lungo allontanamento, cioè è la distanza più ampia dalla Terra mai ricoperta da esseri umani. Sul giornale, sul sito del Post, stiamo vedendo brevemente qui l'articolo, c'è anche la spiegazione tecnica di come si è svolto, insomma, il viaggio, del tipo di scelte tecniche che sono state fatte. Molto interessante, lo suggeriamo. L'articolo è appunto venerdì di ieri, quindi ovviamente non è aggiornato, però spiega bene come è funzionato tecnicamente questa meravigliosa, incredibile operazione scientifica, questo viaggio nello spazio. Questo è l'ultimo articolo segnalato, l'ultima notizia di cui abbiamo voluto darvi conto. Grazie per averci seguito. La rassegna stampa di Radio Città Aperta Press Corner torna sabato prossimo. Naturalmente seguite tutti i nostri contenuti informativi quotidianamente sul sito www.radiocittaperta.it, sul nostro flusso in diretta streaming e sulle nostre piattaforme social. Buona giornata.